Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti a tutti, Emanuela Campanile al microfono, grazie allo staff tecnico e di regia, e subito diamo il benvenuto a Roberto Speziale, presidente ANFAS Onlus, l'associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e o relazionale. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno anche a Egle, mamma di un disabile. Siamo a Chiavari, grazie anche a lei per aver detto il suo sì e insomma in qualche modo aiutarci a capire che cosa significa, che senso ha l'approvazione della legge Dopo di noi, questa norma per il sostegno ai disabili gravi senza genitori. Cito un titolo che è stato pubblicato il 14 giugno da vita.it, un titolo molto indicativo, e vorrei partire proprio con questo: che vita sarà con la nuova legge sul dopo di noi? Partiamo subito dal presidente Speziale e poi ovviamente anche parola alla mamma.
Benissimo.
Allora, Presidente, vogliamo...
È una legge epocale, una legge che finalmente risponde all'angoscia di noi genitori che ci chiediamo quando noi non ci saremo più che cosa ne sarà dei nostri figli. È una legge che oggi consente alle famiglie di guardare al futuro con maggiore serenità.
Questa è ovviamente una domanda che assilla i genitori di questi ragazzi, e ci sono stati anche quotidiani, però facciamo un po' di polemica, ci sono stati alcuni quotidiani che hanno appunto calcato la mano sull'aspetto più polemico della vicenda, cioè il dopo di noi praticamente coincide con il nulla, appena 30 euro al mese per i disabili. Presidente, che risponde?
Rispondo che tutti i punti di vista vanno rispettati, ma in questo caso, come dire, quanto mai disinformati, probabilmente queste persone non hanno mai letto i contenuti della legge, esattamente al contrario. Questa legge intanto risponde a un'emergenza, l'emergenza è che oggi ci sono circa dai 150 alle 240.000 persone con disabilità, soprattutto con disabilità intellettive, che non hanno alcuna risposta al dopo di noi. Spesso il dopo di noi è la risposta a una soluzione emergenziale alla disperata ricerca di un posto letto. Questa legge invece crea la condizione per cui le famiglie e le persone con disabilità non hanno più un ruolo passivo, ma hanno un ruolo attivo, a progettare il dopo di noi nel durante noi, consentire alle persone con disabilità di poter continuare a vivere a casa propria con altre persone con disabilità.
C'è uno scrittore, giornalista, conduttore radiofonico che a lungo si è impegnato proprio per l'approvazione di questa legge, si chiama Gianluca Nicoletti, e l'intervista è di Adriana Masotti. Sentiamo.
Abbiamo chiesto tanto tutti noi genitori che abbiamo un figlio disabile grave di area intellettiva, che sono quelli che in realtà hanno bisogno più di tutela, perché non sono totalmente incapaci a badare a loro stessi. Le immagini che lei mi sta chiamando in questo momento, sto andando a lavorare, ho mio figlio Tommy che ha 18 anni, è un gigante dietro con me, perché non avrei alternative in questo momento, non è che tutta la giornata posso organizzarmi per il tempo di mio figlio. Quindi una legge che mi dia degli strumenti e degli aiuti per cominciare a pensare, finché ancora sono vivo e cosciente, a quale potrebbe essere un futuro dignitoso di mio figlio, senz'altro mi dà speranza. Ho saputo e ho visto che è una legge che ha avuto anche opposizione, ci sono forze politiche che sono apertamente opposte, devo capire bene quali sono i punti di frizione, ma in generale che per la prima volta lo Stato si occupi di un problema che sembrava relegato alla sola sfera di interesse delle famiglie che lo subiscono o in qualche maniera lo devono gestire, mi sembra un grande passo avanti. Chiaro, non si avrà tutto subito, non saremo tutti immediatamente soddisfatti sulle nostre esigenze specifiche, però perlomeno abbiamo un punto di partenza su cui lavorare. Un paese civile è un paese che si occupa anche dei suoi cittadini che non hanno autonomia, e questi ragazzi sono totalmente privi della possibilità di determinarsi, di decidere la loro giornata, di pensare al loro tempo. Noi genitori facciamo il possibile e non ci lamentiamo perché loro abbiano una vita il più possibile dignitosa, ma noi non siamo eterni, non duriamo per sempre e non dobbiamo vedere i nostri figli finire in uno di quei posti di cui si sente parlare unicamente, sempre posti d'eccellenza, sono sempre fiori agli occhiello, ma quando carabinieri e polizia mettono delle telecamere nascoste vediamo che in realtà non sono altro che l'edizione edulcorata dei manicomi, dei lager, dei luoghi di reclusione, e non vogliamo che i nostri figli finiscano così.
E questo era Gianluca Nicoletti, scrittore, giornalista e conduttore radiofonico, nell'intervista di Adriana Masotti. Il tema è appunto l'approvazione della legge sul dopo di noi. Mamma Egle, mi permetto di chiamarla così, perché così lei si è presentata appena ci siamo conosciute al telefono. Io sono mamma da 41 anni, sì. E subito ha smitizzato, ci ha tenuto subito a smitizzare il principio per molti assodato che se si ha un figlio disabile allora non c'è spazio nella vita per la felicità oppure per una vita quanto possibile serena. È davvero così?
Io lavoro molto su questo, cerco di far passare il messaggio anche alle famiglie con le quali vengo in contatto, perché io credo che una famiglia, per quanto è possibile, che accetta la disabilità del figlio e porta avanti, lo fa crescere con il sorriso, sicuramente genera una persona con disabilità, ma serena, ed è questo che poi in fondo aspettiamo, no? Desideriamo dalla vita per i nostri figli, un percorso senza tristezza, cercando di afferrare tutte le opportunità.
Ecco, cioè per avere però il sorriso bisogna avviarsi verso delle strade ben precise, cioè da soli si sa non è possibile farcela. Quante famiglie sono e vivono nell'isolamento anche per un tabù sociale, per vergogna?
Purtroppo ancora molte, e non è detto che siano soltanto le famiglie povere, ci sono anche famiglie abbienti che anzi forse ancora di più tendono a nascondere la disabilità del proprio figlio. Io credo che un'associazione come la nostra o qualsiasi altra associazione debba lottare tantissimo per cambiare questa convinzione sbagliata che disabilità voglia dire comunque sofferenza. Certo, è un'opportunità e ognuno deve cercare di farla andare al massimo, ecco, proprio per garantire una vita diversa.
Quindi, diciamo, adesso mi rivolgo al presidente Speziale, il fatto che sia comunque un passo storico, a che cosa, quale potrà essere il passo successivo, secondo voi?
Questo è importante che le famiglie vengano opportunamente informate, in modo che vengano messe in grado di scegliere con consapevolezza, progettare il futuro. Questa è una legge che guarda le microcomunità, che dà i supporti giusti affinché una persona con disabilità possa continuare a vivere a casa propria, che dà alle famiglie la possibilità di avere alcune agevolazioni e incentivi per costruire anche, come dire, delle risorse aggiuntive a quelle pubbliche da mettere insieme per dare la risposta a queste persone. Un ruolo importante sarà quello che dovranno giocare le regioni e i comuni a cui è demandata la parte applicativa della legge, e questo è l'unico aspetto che ci preoccupa un po'. Dovremo come famiglia essere molto presenti sul territorio e nelle interlocuzioni. Qui non si tratta più di costruire delle strutture, di costruire delle mura, qui si tratta finalmente di costruire qualità della vita, di costruire un progetto di vita a misura dei bisogni della persona con disabilità, affinché anche quando i genitori, divenuti troppo anziani, non sono più in grado di prendersene cura, quando resteranno orfane e dovranno pur continuare ad avere il diritto a vivere non negli istituti. Noi oggi abbiamo in Italia 400.000 persone con disabilità intellettive che vivono fuori dalle proprie abitazioni di origine. Di queste, oltre il 65% vivono in strutture con più di 80 persone. Questa legge per la prima volta usa il termine deistituzionalizzazione. Significa che molte di queste risorse potranno essere utilizzate per dare intanto, principalmente a queste persone, una diversa attesa di vita, una diversa qualità di vita, creare micro comunità, appunto 3-4 persone che vivono insieme in una comunità dove la relazione tra le persone, dove l'interconnessione con l'ambiente di vita diventano i principali fattori, come dire, qualificanti. E anche le parole del Santo Padre pronunciate, come dire, in occasione del giubileo del malato e della persona disabile, sotto questo aspetto ci danno una traccia e una linea che per noi è di conforto, ma anche di guida.
Signora Egle, parliamo allora anche della necessità della preparazione degli operatori, perché se è vero che si tratta in ultima analisi di una sfida sul terreno dell'innovazione sociale, dell'impresa sociale, è necessario anche preparare personale, operatori, team in grado di essere all'altezza di quello che si vuole raggiungere. Glielo chiedo anche perché lei è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Dopo di Noi.
Della Fondazione.
Fondazione, sì. Mi scusi.
Ma certamente sì, io credo che le persone a cui noi affidiamo nel giorno, non durante l'arco della giornata o addirittura nei centri residenziali, debbano guardare la persona con disabilità come davvero un individuo che ha bisogno di essere considerato. Per cui è una sfida quotidiana quella che abbiamo, nel senso che dobbiamo stare ai tempi, dobbiamo cercare di non perdere di vista quello che è il benessere dei nostri ragazzi e soprattutto cercare di non perdere mai la voglia di ascoltarli o di proporre loro cose che li facciano vivere bene, stimoli e basilare. Io ci credo tantissimo, e questa è la differenza fra una buona qualità di vita e un'altra che invece permette solo di lasciare passare il tempo.
Certo. Presidente, quindi possiamo dire che questa legge ha colmato un vuoto, e se ogni legge è migliorabile, allora che cosa secondo lei bisognerebbe aggiustare o limare per partire veramente come si dovrebbe?
Guardi, questa legge non risponde chiaramente a tutti i bisogni delle persone con disabilità e delle famiglie, affronta appunto un aspetto emergenziale. Bisogna lavorare ancora molto sui sostegni alla domiciliarità, cioè fare in modo che anche quelle famiglie che vivono, come dire, con una persona all'interno del proprio nucleo familiare abbiano i giusti sostegni. Bisogna emanare i livelli essenziali delle prestazioni sociali, bisogna rifinanziare la legge 162 per la vita indipendente. Questo è la legge sul dopo di noi, è uno dei tante tessere che devono essere incastrate in un puzzle dove al centro c'è la persona con disabilità e le loro famiglie, alle quali vanno garantite una serie di supporti e di sostegni nell'ottica della migliore qualità della vita. Questo, come dire, è fondamentale capirlo. Questa legge non può essere immaginata come la panacea di tutti i mali. Ci sono ancora degli aspetti da migliorare, ci sono, come dire, delle cose che devono essere realizzate sui singoli territori, anche affinché le persone non vengano deportate al di fuori del proprio contesto di vita, ma gli impegni che abbiamo anche ascoltato nel dibattito che c'è stato prima alla Camera e poi al Senato con gli ordini del giorno presentati ci fanno ben sperare che siamo finalmente sulla strada giusta.
Signora Egle, a microfoni spenti noi parlavamo dei desiderata dei genitori, quanto sono importanti in questo cammino appunto verso il dopo di noi?
Sono adesso hanno una valenza, nel senso che uno può decidere cosa fare del futuro del proprio figlio, ma in base non ai propri desideri, ma al benessere del proprio figlio. Quanto noi genitori pensiamo sia il bene del nostro ragazzo, talvolta non corrisponde a quello che lui davvero desidera. E quindi, secondo me, un grosso lavoro deve essere fatto proprio per valorizzare l'autodeterminazione delle persone, ascoltarli, sentirli e in qualche modo anche farsi da parte per garantire loro la migliore qualità di vita. E imparare tutti i giorni a avere un figlio come il nostro, però guardandolo bene, vivendolo pienamente è una grandissima opportunità.
Presidente Speziale, allora molto concretamente, l'ANFAS come si pone di fronte non solo alla necessità dei genitori, penso anche quelli più inesperti, nel senso che magari si trovano ad affrontare l'adolescenza di un figlio con disabilità intellettiva e o relazionale. Quindi quali sono gli strumenti che voi date, come accogliete, come soprattutto raggiungete queste famiglie?
Lei prima citava l'articolo apparso su Vita, c'è un'interessantissima analisi fatta anche dal nostro referente nazionale Marco Bollani. Lì noi abbiamo delle buone prassi, delle cose concrete che abbiamo già realizzato, la casa di Luca, a casa mia, la palestra dell'autonomia. Tutto questo deve avvenire, deve partire quando i nostri figli sono piccoli, nel loro percorso di vita. Vanno anche le persone con disabilità intellettiva, quelle con maggiore intensità di sostegno, quelli che normalmente vengono definiti gravi, se noi, come dire, li aiutiamo durante tutto l'arco della vita, a partire da quando sono ragazzi, a raggiungere le massime autonomie possibili, a dare loro i giusti supporti, questo li aiuterà per poi ad affrontare anche la parte di vita adulta. C'è un progetto che si chiama Pensami Adulto che su questo, come dire, credo dia la risposta giusta. Ed è questa, come dire, la nuova sfida che noi dobbiamo affrontare, quello di convincere le nostre famiglie che oggi la disabilità non è più un qualcosa da assistere, da custodire. La disabilità oggi, grazie alle conoscenze, a queste buone prassi, alle esperienze realizzate, può raggiungere risultati prima neppure immaginabili. Noi abbiamo tutti gli strumenti, anche grazie a dei collaboratori, a dei professionisti altamente preparati e qualificati, ad accompagnare, a sostenere questo percorso. La legge cita l'articolo 14 del 328, questo è molto importante perché significa ragionare su progetti individuali, cioè progettare con la persona, sulla persona, partendo dai suoi desideri, dalle sue aspettative, come prima si diceva, un progetto di vita che veda la famiglia protagonista in questo percorso, cosa che noi abbiamo già fatto, stiamo facendo e che mettiamo a disposizione di tutte quelle famiglie, anche non nostre associate, che volessero avviarsi verso un percorso di questa natura.
E qui torno a mamma Egle, mi piace tantissimo chiamarla così. Torno alla sua frase, esiste insomma il metodo, la possibilità, la chance per vivere bene. È possibile dunque vivere bene anche con un disabile in famiglia?
Bisogna volerlo fortemente, nel senso che quando nasce un figlio come il nostro si hanno varie strade da percorrere. C'è chi decide di vivere profondamente ma in modo negativo il problema, e c'è chi invece cerca di reagire e di vivere insieme a lui una vita cercando di sorridere. Io credo che la seconda sia la soluzione migliore. Non bisogna perdere la coscienza di quello che si è, cioè prima di essere genitori si è state persone libere, mariti, moglie, e quindi è importante, ecco, ricordare che si è sempre quella persona con quest'altra nuova vita perché va avanti con noi, per cui cercare di vivere e dar sempre un sorriso ai ragazzi.
Grazie davvero per essere stata con noi, grazie a Roberto Speziale,
grazie a
presidente
voi.
ANFAS. Ricordo anche che la signora Egle è vicepresidente della Fondazione Dopo di Noi. Grazie per essere stati ovviamente e averci accompagnato in questa mezz'ora.